Ragione. Mi sono anticipato. Tra altre cose, un po' di originalità.
Questo qua? Ecco.
Allora lo posso togliere, sì, Roberto. Allora chiedo scusa, lo potete immaginare, sono mortificato perché non capisco bene aspettare, prendere degli impegni, doverli incastrare la domenica mattina, comunque è problematico, però ho sbagliato, vi chiedo scusa. Allora, detto questo, su cosa andremo a riflettere quest'oggi? Cercheremo di leggere insieme i racconti pasquali, ovviamente sarebbe complesso doverli leggere versetto per versetto da tutti e quattro i Vangeli, tutti quanti stamattina in questo incontro, non basterebbe un corso di un anno per leggere tutti e quattro i racconti di risurrezione, tutti e quattro i racconti pasquali. Quello che cercheremo di fare insieme è delineare l'evoluzione del racconto pasquale dalla prima comunità fino all'ultima comunità. Quindi quello che ci interessa vedere, la prospettiva che ci interessa analizzare, non è tanto una lettura del testo parola per parola, quanto piuttosto cercare di leggere attraverso il testo quelle comunità che dietro al testo si trovano, qual era la loro fede, quali sono le loro comprensioni e le loro anche precomprensioni rispetto a quelle che sono a quelli che sono gli eventi che sono stati loro tramandati e come queste tradizioni tra di loro si integrano, a volte in maniera, diciamo, sincronica, quindi a volte in maniera, possiamo dire, sinottica. Altre volte invece questo tipo di integrazione è impossibile o addirittura forzata, no? Da certi punti di vista. Allora, innanzitutto, primo problema del racconto di risurrezione sono i testimoni. La questione è la stessa, la medesima per tutti e quattro i Vangeli. Adesso monteremo la lavagna. La questione è la medesima per i quattro Vangeli, perché il primo problema è proprio questo: chi ha assistito alla risurrezione di Gesù Cristo? Questa è una domanda importante che per alcuni evangelisti resta inevasa, nel senso che si tratta di una domanda alla quale alcuni evangelisti non si preoccupano di dare una risposta particolarmente articolata. L'unico evangelista che invece si pone in maniera, diciamo, sistematica il problema è il Vangelo di Matteo. Matteo da questo punto di vista è molto molto più preciso. Voi sapete che la comunità matteana è una comunità giudaica. Il presupposto di base è: se non vedo, non credo. Partiamo proprio da questo presupposto essenziale, no? Che la fede del giudaismo è una fede di tipo storico, quindi è molto lontana dal nostro modo di approcciare la fede, che è una fede che passa attraverso il mondo della speculazione greca, sostanzialmente, anche nell'approccio all'idea stessa di Dio. Chiaramente la nostra fede è assolutamente organizzata in una maniera diversa dalla fede ebraica. C'è un famoso aneddoto della tradizione rabbinica che spiega, no, questa differenza d'approccio rispetto proprio a tutte le questioni che caratterizzano, appunto, che caratterizza l'Occidente rispetto all'Oriente, no? Un discepolo va da un rabbino e gli dice: Rabbi, sono stato alla scuola dei greci, mi è molto piaciuto quello che dicono. Il rabbino lo guarda e fa: vieni con me, ti faccio vedere una cosa. Vanno in un campo e il rabbino prende due semi da due piante. Li prende, i due semi sono molto simili, glieli mostra e dice: questi che semi sono? Di quali pianta sono? Il discepolo li guarda, gli sembrano praticamente uguali, dice: forse sono semi di finocchio selvatico. Poi guarda bene e dice: no, forse questo è cumino. I due semi sono molto simili. Poi riguarda e fa: no, forse sono entrambi di cumino. Poi li prende, le assaggia e dice: no, è finocchio selvatico. Poi ne assaggia l'altro, ormai ha la bocca con il sapore del primo, non riesce a capire quale sia il seme, eccetera, eccetera. Allora il rabbi gli dice: guarda, se noi fossimo greci, adesso ci siederemmo qui e staremmo fino all'indomani a discutere sulle righe e sul peso specifico, la misura, eccetera, eccetera, di questo seme. Invece noi siamo ebrei, allora cosa facciamo? Prende il seme, lo pianta nella terra, ci vediamo tra 2 settimane. Per vedere la pianta che sarebbe uscita come controprova del fatto che quelli sono semi, eccetera. È un racconto che ci fa ridere, perché la speculazione non è una cosa negativa, ovviamente, nel mondo greco può essere demonizzato da una prospettiva dalla prospettiva, diciamo, dell'uomo in generale, però dalla prospettiva ebraica il mondo greco invece è considerato molto male, soprattutto nei testi più recenti dell'Antico Testamento, Coelet in particolare. Il filosofare è proprio dei greci e non è una cosa buona. C'è una chiusura totale rispetto al mondo greco, anche per vicissitudine di ordine politico, e non solo per ragioni di ordine teorico, perché i giudei dal mondo greco hanno subito non poche vessazioni, no? Tutta la questione di Antioco IV, tutto il governo dei successori di Alessandro Magno, non tanto Alessandro, perché Alessandro era visto abbastanza bene, però i suoi successori in maniera proprio drammatica vengono descritti appunto come degli oppressori. Quindi, partendo da questo presupposto, il mondo giudaico ha bisogno di risposte che per le altre comunità non sono necessarie. La prima risposta fondamentale, la prima domanda fondamentale è: non è possibile che ci fossero solo testimoni interni alla comunità, perché se i testimoni sono tutti testimoni che appartengono alla comunità di Gesù Cristo, questa testimonianza non è verace. Negli altri Vangeli i testimoni sono le donne e poi, vedremo in maniera piuttosto alternata, altri discepoli. Diciamo altri come varie ed eventuali, perché non è proprio chiara la questione. Poi chi incontrino nel giorno della risurrezione al sepolcro è un altro, si apre un altro quadro, perché un giovinetto, 2 angeli, nessuno proprio, poi subentrano dopo altri 2 angeli. Vi renderete conto che questo tipo di incoerenze, fin quando si tratta di queste aporie, di queste discrepanze nei racconti, non so, dei segni, dei miracoli, tanto quanto il problema più o meno lo possiamo arginare, ma qui stiamo parlando dell'evento fondativo del cristianesimo, cioè stiamo parlando della risurrezione. Quindi determinate aporie, determinati problemi si presentano come dei problemi più sicuramente più intensi. Vabbè, penso si sente bene. Bisogna vedere in registrazione. No, a me non dà fastidio. Allora, quindi questo tipo di incongruenze tra un racconto e l'altro, fin quando sono collocate nei racconti, diciamo, della vita di Cristo, sono più o meno in qualche modo, non dico accettabili, ma lì si può discutere con più facilità. Ovviamente quando certi punti di vista e certe prospettive toccano eventi fondanti, come appunto l'evento risurrezione e prima ancora l'evento morte, ovviamente passione e resurrezione sono un po' più difficili da argomentare, no? Da una prospettiva, diciamo, tradizionale. Quindi questo è un problema. L'evangelista Matteo è l'unico che colloca al momento della risurrezione una testimonianza estranea, una testimonianza esterna. Erano presenti delle guardie. Non sono né giudei né credenti. Si tratta di un elemento estraneo a tutto il mondo, a tutta la comunità cristiana, al mondo giudaico, che appunto assiste all'evento risurrezione e che poi rifiuterà in seguito di raccontare quello che è accaduto perché subentra una corruzione. Le guardie vengono corrotte dal potere politico affinché non parlino. Questo passaggio non è presente in tutti i Vangeli, ma è presente in Matteo, il quale si preoccupa della veridicità e della veracità della testimonianza rispetto al racconto resurrezione, per cui in Matteo la questione dei testimoni esterni diventa una questione centrale. Ora, perché Matteo racconta questo aspetto? Perché gli altri non lo fanno? Eppure si tratta di un elemento importante, non si tratta di un elemento secondario, quello del racconto dei centurioni. Tant'è vero che nella letteratura apocrifa successiva, proprio questo passaggio, cioè di coloro che assistono, delle guardie che assistono alla risurrezione di Cristo, creerà tutto un filone letterario, dove vedremo la conversione di queste guardie, vedremo, cioè nasce proprio un filone letterario legato a questi personaggi che assistono alla risurrezione di Gesù, a queste guardie. C'è stato anche un film che è stato appena fatto, no? Abbastanza recente, no? Risorto, Rising, e nel film appunto si segue tutto il filone della letteratura apocrifa che parla della conversione di coloro che hanno assistito alla risurrezione di Cristo e della ricerca dalla prospettiva romana, dalla prospettiva quindi estranea, esterna, della veridicità dei fatti accaduti in Galilea. Perché, come sapete, un altro dei problemi è che il mondo extra giudaico rispetto alla risurrezione di Cristo tace abbastanza. Cioè, noi avremo delle testimonianze piuttosto tardive dal mondo esterno al giudaismo di appunto questo Cristo, perché le testimonianze cominceranno ad emergere soltanto a partire dal secondo secolo dopo Cristo, ma non saranno tanto relative al Gesù Cristo storico, ma già all'evoluzione del Cristo nell'ambito di una comunità chiamata cristiana che si sta diffondendo nel bacino del Mediterraneo. Quindi già è il Cristo come visto e letto dai cristiani. Il racconto della risurrezione di Matteo, da questo punto di vista, quindi si presenta come un racconto di risurrezione più preciso, più particolare, possiamo dire più dettagliato, quasi ai limiti della cronaca storica, con delle preoccupazioni che sono tipicamente giudaiche, più che preoccupazioni di tipo greco. Perché? Il rischio che non si vuole correre, il rischio di base che è un rischio grande, è che la storia della morte e risurrezione di Gesù Cristo possa essere assimilata a quei grandi racconti di eroi greci che hanno vissuto delle vicende analoghe. Quindi che possa diventare un racconto mitologico. Il rischio è questo ed è alto, perché prima di tutto c'è la lingua che crea il rischio, perché non è un dettaglio secondario. Quando gli ebrei cominceranno ad esprimersi in greco, per loro sarà una tragedia immane, dovranno addirittura inventarsi un vocabolario perché non vogliono utilizzare le parole dei greci, ci sono delle parole che loro non amano utilizzare, perché per esempio le parole che richiamano i nomi di divinità greche, gli ebrei li escludono dal loro vocabolario, anche quando sono sostantivi nomi semplici, cioè anche quando si tratta di nomi comuni. Però se richiamano il nome di una divinità greca, quelle parole vengono sostituite. È il caso per esempio della parola sogno, della parola amore, eccetera eccetera. Queste parole vengono sostituite con sinonimi qualora ricordassero anche soltanto il nome di una divinità greca, perché il rischio della cultura greca, della cultura ebraica, è quello di soccombere non solo alla lingua greca ma alla cultura greca, che chiaramente, ovviamente, rispetto alla cultura ebraica, è una cultura universale. Stiamo parlando dell'ebraismo, che è un fenomeno locale, molto, 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 molto concentrato, qualche piccola comunità della diaspora orientale e occidentale, ma non immaginatevi grandi numeri, perché le comunità più grandi sono quelle di Alessandria, Roma, in Occidente, in Oriente c'erano le comunità che arrivavano in Persia, Ecbatana, eccetera, eccetera, ma si tratta di piccole comunità comunque, di piccoli nuclei. Poi l'ebraismo è un fenomeno estremamente settario da questo punto di vista, quindi si tratta di comunità piuttosto chiuse. anche la letteratura ebraica, qual è la letteratura ebraica? La Bibbia, cioè non è che abbiamo chissà quale produzione letteraria in lingua ebraica. Poi dopo avremo la Mishnah, e quello è l'altro pezzo di letteratura ebraica, perché poi tutto passerà in aramaico, perché l'aramaico appunto prenderà il posto in maniera abbastanza prepotente sull'ebraico per quanto riguarda le lingue orientali. Quindi stiamo parlando di una cultura piccola che teme di soccombere. Il fatto che i racconti di resurrezione, così come tutti i Vangeli, siano stati scritti in greco, dalla prospettiva giudaica, soprattutto dalla prospettiva matteana, viene visto come un pericolo di grecizzazione in senso stretto. Tanto che, se voi ci fate caso, già subito, intorno al secondo secolo dopo Cristo, Papia di Gerapoli rilascia una testimonianza nella quale dice che il Vangelo di Matteo avrebbe avuto alla sua origine un originale aramaico, e che il Vangelo di Matteo fosse una traduzione dall'aramaico. Ovviamente questa cosa non è testimoniata, quindi non, da un punto di vista filologico è una pura congettura, non ha nessun tipo di base, perché non abbiamo nessun frammento pre-evangelico, cioè prima della stesura dei Vangeli canonici in lingua aramaica della vita di Cristo. Ci fu il famoso padre O'Callaghan che trovò questo frammento a Qumran, dicendo che era un frammento greco del Vangelo di Marco, e intorno agli anni 60 fu scritta tanta letteratura su questa cosa, abbiamo trovato Marco a Qumran. Poi, quando sono usciti gli strumenti digitali per verificare, no, le compatibilità, si è scoperto che quello stesso frammento poteva corrispondere a circa un migliaio di testi greci, quindi non era un frammento del Vangelo di Marco, nonostante lui abbia insistito, ultra novantenne probabilmente, a portare avanti questa teoria. E poi c'era tutto il filone di Carmignac, no, sulla teoria sinottica. Lui riteneva che i Vangeli fossero stati scritti, almeno i sinottici, in lingua aramaica. Il problema è che in quel periodo non esiste la letteratura né aramaica né ebraica, in quel periodo si scrive in greco. Ora, voi potete ben capire che se io scrivo in greco, utilizzo dei termini, utilizzo degli schemi letterari, utilizzo delle espressioni idiomatiche, quindi espressioni idiomatiche proprie di quella lingua, tutto questo non è più solo un'influenza di ordine linguistico, ma porta con sé una cultura, perché la lingua è cultura. Non posso dire che il napoletano non sia immagine dei napoletani e che i napoletani non siano descritti dalla loro lingua. Quindi evidentemente la lingua porta con sé una cultura. Questo è il problema di Matteo. Per Matteo questo è un problema cruciale. Tant'è vero che l'ipotesi di Papia nasce proprio dal fatto che Matteo, ad hoc, quindi in maniera evidentemente volontaria, semitizza il suo greco in maniera così spudorata da creare un nuovo idioma, perché la lingua di Matteo è un greco così semitizzante che Matteo praticamente introduce una lingua nuova, che è una lingua appunto di un greco pieno di semitismi. Perché questa cosa? Perché la volontà è quella di dire: guardate, noi stiamo utilizzando la lingua greca, ma non identificate questa lingua con la nostra cultura, perché noi siamo un altro mondo. Il Vangelo di Giovanni farà un passaggio analogo. Chi non ha questa preoccupazione, perché non ce l'ha, è solo Luca, fondamentalmente. Luca non ha questa preoccupazione perché lui è greco, quindi a lui interessa anche far trasparire la cultura della sua comunità, evidentemente. Quindi proprio per questo motivo Matteo va a specificare in maniera puntigliosa alcuni aspetti della resurrezione di Cristo, seguendo dei passaggi d'ordine storico in maniera più rigorosa degli altri evangelisti, perché il rischio è quello di far diventare il racconto della passione, morte e resurrezione di Cristo una saga mitologica di un personaggio noto del mondo antico che appunto è morto e risorto. Il racconto matteano di risurrezione, da questo punto di vista, non può essere paragonato a nessun tipo di saga storica della Grecia, ma è un racconto che combacia perfettamente con le narrazioni bibliche dell'Antico Testamento, anche stilisticamente. Allora, proprio a proposito della testimonianza matteana. Voi trovate allora, ecco qui Matteo 28:11. Ora, mentre esse andavano, sta parlando delle donne, ecco alcuni della guardia venuti nella città annunziarono ai gran sacerdoti tutto quello che era accaduto. La domanda che si trova dietro fa: ma scusa, è possibile che un uomo risorge e nessuno vada a dire niente ai sacerdoti? Che è la domanda poi che si porranno ancora dopo, alla quale risponderanno i mormoni in età moderna. È possibile mai che Cristo, dopo la risurrezione, non sia apparso al di fuori del territorio della Galilea? E da lì, voi sapete, i mormoni dicono che Cristo sia apparso negli Stati Uniti, e c'è tutta la questione del tapiro, no? Che nel racconto di Mormon si parla dei cavalli, ma i cavalli non c'erano, e quindi in quel tempo non c'erano i cavalli, e quindi dicono: no, ma quelli non erano cavalli, erano tapiri, che li chiamavano cavalli. Quindi Gesù Cristo è apparso a cavallo di un tapiro negli Stati Uniti. Allora, e costoro radunati, vabbè, una bella scena, inculturazione. Attapirato, è un po' triste, dice: mamma mia, che sto facendo, meglio non apparire. Allora, e costoro, radunatisi con gli anziani, i sacerdoti, tenuto consiglio, diedero ai soldati parecchie monete d'argento, dicendo, dite, i suoi discepoli venuti di notte l'hanno rubato mentre noi dormivamo. E se questo sarà udito dal governatore, noi lo persuaderemo e faremo in modo che voi siate senza affanni. Ora essi, prese le monete d'argento, fecero come erano stati istruiti, e questa parola si è divulgata fra i giudei fino al giorno d'oggi. Ma certo che è un passaggio problematico. Però il problema è questo: qual è la risposta giudaica immediata all'evento risurrezione che viene immediatamente annunciato dai discepoli di Cristo? La risposta giudaica è: non li ascoltate perché loro lo hanno rubato. Perché loro lo hanno rubato. C'è l'altro passaggio che si trova nel racconto di Passione, sul quale si è posta molta attenzione, il fatto del bere sulla croce, no? Bere sulla croce. Se Gesù abbia bevuto o meno. Gesù ha bevuto sulla croce? Vabbè, questa è interpretazione. Ha degustato. Gli hanno dato un calice, gliel'hanno anche girato un po' prima naso e poi gliel'hanno fatto assaggiare. Se leggiamo Giovanni ha bevuto e poi dice la famosa espressione consummatum est, si è compiuto, quindi lui beve perché si compisse la scrittura, dice Giovanni. Negli altri Vangeli Gesù non beve, perché il fatto di non bere diventa un'ulteriore testimonianza per sottolineare che Gesù non è stato drogato, non è stato in qualche modo addormentato e tolto dalla croce mezzo vivo e mezzo morto, e poi si è rialzato dopo la risurrezione. Di qui il racconto della lancia nel costato, che diventa un ulteriore elemento per provare ancora una volta che Gesù è realmente morto sulla croce. Perché guardate, il fatto della morte reale di Cristo in croce non è un problema solo degli ebrei, è pure un problema dei cristiani. Perché quando nasceranno le eresie monofisite e tutto quanto il docetismo, cioè quelli che dicevano che Gesù sulla croce non era lui ma era un altro, era un'immagine, sembrava ma non era, perché non è possibile che Dio muore, quella era la cosa, non è possibile, la morte di Dio è inconcepibile, questa non è un'eresia giudaica, questa è un'eresia cristiana. Un'eresia cristiana che va avanti fino al giorno d'oggi, no? Il problema dell'umanità di Cristo è un problema attuale. Allora, Gesù è veramente morto. Io vi invito a riflettere sul fatto che anche il simbolo niceno-costantinopolitano sulla morte di Cristo, al passo nel momento in cui dice che patì sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, la traduzione latina passus et sepultus est, non mortus et sepultus est, sono retaggi monofisiti, perché quando è stato scritto il credo niceno-costantinopolitano la chiesa era monofisita, non c'era stata ancora Calcedonia che avrebbe chiarito bene, e il testo greco dice che Cristo soffrì e fu sepolto, non morì e fu sepolto, mentre invece dall'altro lato avete il simbolo degli apostoli che dice morì e fu sepolto. Discese agli inferi, no, secondo la formula più breve. Questi passaggi linguistici sono dei passaggi importanti perché dicono tanto. Perché la Chiesa latina non traduce mortus et sepultus est, ma traduce passus et sepultus est, soffrì e fu sepolto? Perché era monofisita. Perché non si può dire di Dio che Dio è morto. Allora tutta la tradizione orientale, tutta la tradizione orientale nel IV e V secolo svilupperà alcuni icondachia, cioè praticamente delle preghiere brevi inserite all'interno della liturgia, dove si dice Cristo con la morte ha corretto la morte, Cristo con la morte ha corretto la morte. Si ripete ossessivamente la parola morte per dire che Gesù è realmente morto. Perché diventa un problema? Ora, figuratevi se questo problema emergerà in contesto cristiano in una fase successiva, ma figuratevi nel contesto giudaico che cosa non si poteva dire su questo problema. È chiaro che proprio i giudei per primi si pongano la questione sulla reale morte del Cristo, o se sia realmente morto o se sia realmente risorto, e che il suo corpo non sia stato trafugato dai suoi discepoli. Quando Matteo scrive, ci troviamo sicuramente il 70 dopo Cristo, va bene, il Tempio è già stato distrutto, diciamo che ci troviamo intorno all'80, anche un poco dopo, e quando Matteo scrive, dice, fino al giorno d'oggi si porta avanti tra i giudei questa teoria, che il corpo di Gesù non sia, che Gesù non sia risorto, ma che il suo corpo sia stato trafugato dai suoi discepoli. Ma dalla morte di Gesù è passato 40 anni. Cioè significa che sono 40 anni di dispute e di guerre tra due mondi per l'accettazione del mistero della risurrezione del Cristo. Voi potete anche però capire che se io dico che Gesù è risorto, io sono cristiano. Cioè, non è che i giudei cattivi volevano contrastare i cristiani e mettere in discussione il cristianesimo, cioè, no, se io ammetto la risurrezione di Cristo, che è il mistero centrale, morte e risurrezione, io sono cristiano, non sono più ebreo, perché ho dichiarato apertamente di credere in Gesù, perché il primo annuncio della fede è quello della morte e risurrezione. I racconti di morte e risurrezione sono quelli più antichi. È interessante che Matteo si ponga il problema, e soprattutto è coraggioso da parte della comunità matteana far emergere un problema del genere, perché è vero che Matteo trova una giustificazione piuttosto sommaria, perché alla fine il dato viene preso da un racconto che non è sinottico, quindi non abbiamo altre fonti, altre testimonianze per andare a confermare questo dato, però Matteo, che è un narratore preciso, fa emergere un problema che sarebbe stato meglio occultare, neanche risolvere, era meglio occultarlo questo problema, perché venire a dire a noi dopo 2000 anni che ai tempi di Gesù girava la voce che lui fosse stato trafugato è come darsi la zappa sui piedi. Gli altri evangelisti il problema non lo fanno emergere, ma non credo possibile e plausibile che nelle altre comunità il problema non serpeggiasse, non al loro interno, al loro esterno. Matteo forse il problema ce l'ha in casa, ed è per questo che Matteo non può fare a meno di trasmettere questa realtà. Il problema ce l'ha in casa perché la comunità matteana è una comunità giudaica. quindi di conseguenza il problema è fresco, è vivo, è vivo. Ripeto, quindi questo è un passaggio che noi troviamo soltanto nel Vangelo di Matteo, un passaggio necessario per prendere le distanze dai cicli, dalle saghe mitologiche del mondo greco, cercando quello che farà Matteo, mi invito a leggere la sua Passione e Resurrezione, a rileggere la sua Passione e Resurrezione, proprio tenendo conto di questa prospettiva. Quando Matteo appare puntiglioso, non lo fa solo per una questione di cronaca storica, lo fa perché ci troviamo davanti ad un mondo che cerca di sopravvivere ad un altro mondo, ad una cultura che cerca di sopravvivere ad un'altra cultura che tende a sopraffare. Allora, vediamo il giorno della risurrezione, no? Allora, cosa dice Matteo? Ora dopo il sabato, Marco è passato il sabato, Luca aggiunge, e poi ritornate dalla sepoltura, prepararono aromi e unguenti, e il sabato riposarono secondo il comandamento. Giovanni il sabato non lo menziona proprio e dice ora è il primo giorno della settimana. Allora, già solo questa evoluzione cronologica ci dice tante cose. Il testo greco di Matteo, tradotto qui con ora dopo il sabato, è mal tradotto, perché il testo greco dice opse sabbaton. Opse è l'avverbio per indicare la sera, non significa il giorno dopo, ma è un avverbio che può essere tradotto anche l'indomani, però noi ci troviamo in un contesto giudaico. Se tu utilizzi opseton sabbaton, cioè la sera del sabato, la sera del sabato, la prospettiva del conteggio della giornata ovviamente è tipicamente giudaica, perché significa che il giorno della resurrezione comincia ovviamente la sera del giorno del sabato, con il tramonto del sole. Questo fatto che Cristo sia risorto di notte nel Vangelo di Matteo è in maniera più chiara stabilito e specificato. Perché? Perché se la sua risurrezione fosse avvenuta all'alba o all'inizio del nuovo giorno, è più improbabile che non ci fossero altri testimoni esterni al momento della risurrezione. Mentre invece, se è di notte, ovviamente l'evento risurrezione è più appartato, nel senso che ci possono essere meno testimoni ad assistere all'evento, ovviamente. E poi si pone anche questo problema di ordine teologico, cioè nella tradizione giudaica il giorno dopo il sabato comincia con la sera del sabato, che non è solo una prospettiva di ordine cronologico, ma diventa anche un modo teologico di leggere l'evento della risurrezione di Cristo, perché nella notte Cristo risorge, non risorge di giorno, ma risorge nel cuore della notte. Ovviamente c'è il contrasto tra la risurrezione di Cristo e la tenebra del mondo, che diventa un contrasto sul quale si può facilmente, no, far leva, perché è molto semplice, è immediato, è chiaro questo contrasto. Però la narrazione di Matteo rispetto alle altre narrazioni ancora una volta è più precisa, perché gli altri evangelisti non ce lo pongono proprio il problema rispetto al fatto che quando vanno i primi testimoni sul luogo della risurrezione trovano Cristo già risorto. Gli altri evangelisti non lo pongono il problema, era normale, sono andati e l'hanno trovato già a cose fatte, no? Invece per Matteo questo è un problema. Deve dire che se hanno trovato tutto già accaduto, tutto già realizzato, evidentemente l'evento risurrezione è successo prima ed è successo di notte. Voi dite, ma è scontato, se già l'hanno trovato risorto, già è risorto. E no, non è scontato. Non è scontato perché con la chiusura che troviamo dopo rispetto al dubbio sull'eventuale furto del corpo di Cristo, per la comunità giudaica non si può dare niente per scontato, bisogna specificare alcuni passaggi in maniera un po' più chiara. Solo che il testo qua dice ora dopo il sabato, il testo italiano traduce così ora dopo il sabato, passato il sabato, però quell'opsè di Matteo ci specifica un po' meglio che quel dopo il sabato non è l'indomani la domenica, ma è la sera immediatamente dopo il sabato. È dopo il sabato, ma negli altri Vangeli pare, e poi la tradizione da un certo punto di vista anche di lettura, pare che sia il primo giorno, come dice Giovanni. Il primo giorno inizia la sera del sabato, ma gli altri evangelisti questo passaggio lo danno per scontato. E poi Luca dice il sabato riposarono. Ora, qual è la cosa improbabile? È improbabile che le donne vadano di notte ad ungere un corpo, no? Questa è la cosa che diventa più improbabile. Ma per quanto questa cosa sia improbabile, l'evangelista Matteo colloca la vicenda inizialmente non nella mattina della domenica, ma ci troviamo nella sera del sabato, quando tutto questo accade, secondo l'evangelista Matteo. Come abbiamo letto prima, Luca, non giudeo, quindi ci troviamo in una comunità che non è giudaica, guardate come specifica, gli altri non lo hanno fatto. Poi ritornate, prepararono aromi e unguenti e il sabato riposarono secondo il comandamento. Perché Luca specifica tutta questa tiritera che gli altri invece non ci hanno speso due parole? È perché la comunità che ascolta non è una comunità giudaica, di conseguenza non sa che di sabato si riposa e cosa significa riposare di sabato. Che guardate che è un problema, a noi sembra distante, ma è un problema anche nostro, perché a volte mi capita di porre la domanda, che sembra una domanda banale, dico, ma scusatemi, ma la Madonna che madre ingrata? Ma che madre ingrata? Non è una madre napoletana seria che va con la sedia a piangersi il figlio, poi di sabato che passa tutto il paese a guardare, no? No, la Madonna è proprio una madre ingrata, cioè di sabato non va al sepolcro a piangere il figlio. E giustamente le persone riflettono su queste cose, è vero, mamma mia, la Madonna era, Maria era proprio, era insensibile, cioè aveva un cuore di pietra, non vuoi andare sul sepolcro di tuo figlio a piangere con tutte le lacrime che hai, tuo figlio morto? No, la Vergine deve rispettare il comandamento sabbatico e di sabato non si fa lutto, e quindi non si va, sicuramente di sabato non si va al cimitero. Però è interessante vedere che l'evangelista Matteo ci dipinge queste notte, che queste donne che di notte vanno nel cuore della notte a vedere il loro Signore. È una scena assolutamente, è la Chiesa che sta nascendo, no? C'è questa Chiesa che è già una Chiesa in clima di persecuzione, perché c'è già una persecuzione di tipo quantomeno ideologico. E questa Chiesa che di notte va a contemplare il suo Signore che è morto e lo va ad ungere e gli va a portare gli aromi, eccetera, eccetera. Questa notte, che per noi è la notte, no? La veglia pasquale, è rimasta poi dopo nella tradizione della Chiesa come la notte e non il giorno della Pasqua. Cioè, da tradizione antichissima la Chiesa non ha celebrato l'inizio, l'evento resurrezione di giorno, alle 4, alle 5 del mattino col sorgere del sole, no. La Pasqua del Signore è stata da sempre celebrata nella notte col sorgere della terza stella, secondo quello che ci dicono i calendari più antichi che abbiamo, sia in Occidente che in Oriente. Si seguiva la tradizione del sabato, quindi col sorgere della terza stella si accende, esatto, cominciava il giorno dopo e veniva acceso il cielo come una luce nella notte, come Cristo che risorge nelle tenebre dell'umanità. È interessante vedere che tra tutte le tradizioni abbiamo preferito Matteo, almeno liturgicamente. Cioè che tra tutte e quattro le tradizioni pare che la tradizione matteana, da un punto di vista narrativo, abbia prevalso sulle altre. Allora, Giovanni lo escludiamo da questa prospettiva, perché Giovanni è teologico e lo vedremo, nel senso che a Giovanni ormai la narrazione d'ordine storico interessa molto relativamente, perché è una comunità dove Non che il Vangelo di Giovanni non abbia sullo sfondo una storia, però ovviamente non è più il suo interesse principale. Anche le chiese orientali. Sì. Abbiamo la veglia pasquale, è proprio la stessa, è identica. Nel rito occidentale e orientale è rimasto l'unica liturgia perfettamente identica. Per il Natale, per esempio, Natale è più o meno uguale, però in Occidente abbiamo sostituito la scrittura con Gesù bambino, nel senso che loro, quando celebrano la natività del Cristo, il diacono non porta in processione la statua del bambinello, ma porta la parola di Dio in processione dicendo che Cristo è nato. Ci sono alcuni passaggi, però sì, la liturgia, questo passaggio della grande notte resta uguale in tutte e due le tradizioni. Non il giorno di Pasqua, ma la notte di Pasqua, la notte della veglia pasquale, che è l'origine di tutta quanta la vita liturgica della Chiesa, eccetera, eccetera. Questo è un aspetto importante, un aspetto interessante. Non contrasta con le altre narrazioni dei Vangeli, però Matteo lo specifica, che è diverso rispetto alla narrazione degli altri Vangeli. Nel racconto si specifica che siano appunto le donne ad andare al sepolcro per ungere il corpo del Cristo. Ovviamente, perché ci vanno le donne? Non è una prassi tipica, perché il corpo dell'uomo viene unto dagli uomini, ovviamente. Questo tipo di tradizione noi la conserviamo ancora oggi rispetto al vestire il morto, no? Che è un atto quasi liturgico di alcune culture, perché almeno per noi napoletani è un atto quasi ai limiti del sacro, perché la morte ci appartiene intimamente come la vita. E quindi c'è questa cosa: non è uso che siano le donne ad andare ad ungere il corpo di un uomo che è morto, ma Gesù Cristo non ha uomini che possano ungerlo. Gesù Cristo non ha uomini che possano ungerlo. Erano scappati. Ecco, il racconto giovanneo però ci troviamo 30 anni dopo rispetto alla narrazione dei tre Vangeli sinottici. E tra le altre cose, il giorno della risurrezione, in cui le donne si preparano ad approcciarsi al sepolcro con gli aromi, perché le donne vanno da sole al sepolcro? Non ha senso questa cosa, soprattutto perché poi ci vanno di notte in realtà e non ci vanno di giorno. Perché le donne vanno da sole? Gli uomini ci vanno proprio quando sono costretti, perché la testimonianza delle donne non vale niente. Non per me, ovviamente, sto parlando del... Non fate interpretazioni, è ovvio che non lo penso io, sto facendo un'interpretazione culturale. La testimonianza delle donne non è considerata giuridicamente attendibile, e questo è il frutto di ogni ingiustizia, e Cristo viene, nel mondo giudaico del tempo, e Cristo viene a ribaltare anche questo ordine di idee, no? È il primo evento della risurrezione, è dare credibilità alle donne, cioè è proprio la prima cosa che Cristo fa risorgere. L'annuncio delle donne è il primo annuncio, perché è l'annuncio appunto delle... Sempre nelle chiese orientali c'è la festa delle ungitrici, cioè le donne che vanno ad ungere Cristo sono chiamate, sono sante e sono pari agli apostoli, sono isoapostole. Purtroppo la tradizione dell'isoapostolia noi nella chiesa occidentale l'abbiamo persa. Le chiese orientali invece ce l'hanno. Maria Maddalena è isoapostola, le donne che portano gli oli sono isoapostole, perché apostolos significa inviato, loro sono state inviate da Cristo ad annunciare il primo Vangelo. Andate a dire ai miei discepoli che... Ha semplicemente reintrodotto la tradizione orientale. Noi a Napoli ce l'abbiamo avuto fino al XII secolo questa tradizione, poi siamo stati violentemente aggregati al rito latino e quindi abbiamo perso tante cose, però alcune cose le abbiamo conservate. Isoapostola significa per le chiese orientali che hanno diritto a stare nell'iconostasi sullo stesso livello degli apostoli, quindi anche visivamente vengono rappresentate sullo stesso livello degli apostoli, no? Perché tutto deve essere tradotto in maniera visiva, si deve vedere, non può essere soltanto una questione di qualcosa di detto, ma deve essere anche rappresentato. Allora, a partire da questo presupposto, è interessante osservare che debbano essere le donne ad andare ad ungere Cristo, perché evidentemente gli uomini hanno paura. Ora, non li possiamo chiamare codardi, vigliacchi, perché è un giudizio di valore che noi diamo a degli uomini che hanno paura veramente. Come si fa a dare giustificazione, a dare connotazioni morali alla paura? La paura è un fenomeno così complicato della vita dell'uomo, ci sono tante ragioni, ci sono tante cose. Pietro ci ha provato a non avere paura, si è spinto molto avanti, no, rispetto agli altri, perché non aveva paura, però poi nello spingersi oltre ha sbagliato molto, però chi sbaglia molto lo fa perché molto ama, di conseguenza Pietro si spinge molto 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 avanti rispetto agli altri apostoli. Però le donne devono andare ad ungere, che è una cosa assolutamente assurda, vanno ad ungere il corpo del Cristo, si preparano con gli aromi per ungere il corpo di Cristo, arrivano al sepolcro, trovano evidentemente l'evento già realizzato. Chi sono queste donne che vanno lì? L'Evangelista Matteo dice: al chiarore del primo giorno della settimana, dopo specifica, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a guardare la tomba, ed ecco vi fu un gran terremoto. Infatti un angelo del Signore sceso dal cielo e avvicinatosi rotolò via la pietra. Allora, la preparazione degli oli e la prima visita forse avviene di notte, e lì non c'è stato l'evento, ancora non si realizza l'evento risurrezione. Che le donne si siano trattenute tutta la notte a contemplare il sepolcro, che si siano sedute davanti, cosa sia successo in quella notte non è chiaro stabilirlo, è chiaro però... Ci fu un grande terremoto. Ecco, appunto, forse si sono messe l'avanti ad aspettare che qualcuno le aiutasse a smuovere la pietra, oppure noi questa consistenza di questa pietra in realtà non la conosciamo, anche quello, no? Chi ci dice che tre donne non potessero spostare una pietra? Cioè, è possibile. Ma le nostre donne sono forti, no? Voglio dire, cioè, se si tratta di dover spostare una pietra, perché lo devi fare? Si mettono d'ingegno e la spostano la pietra, cioè si trova un modo per spostare. Allora, no, però... Scusatemi, no, avete ragione. No, non ho sbagliato. Adesso stiamo finendo. Adesso, tra 5 minuti finiamo. Sì, abbiamo mezz'ora per le domande, vabbè. quindi alle 12.45 io termino. Va bene. Allora, quindi dicevamo che tra 5 minuti c'è la pausa e poi dopo riprendiamo. Allora, quindi dicevamo, nel Vangelo di Matteo c'è un terremoto che smuove la pietra e quindi le donne hanno la possibilità di entrare. Al seguito di questo terremoto loro vedono un angelo del Signore sceso dal cielo e avvicinatosi al sepolcro rotolò via la pietra. Terremoto, angelo che spostano questa pietra. E si sedeva sopra di essa. Ora il suo aspetto era come folgore, la sua veste era bianca come la neve, quindi c'è tutta una descrizione di questo unico angelo che viene visto dalle donne nel Vangelo di Matteo. Ma prendendo la parola l'angelo disse alle donne: non abbiate paura voi, so infatti che cercate Gesù il crocifisso, non è qui, infatti è resuscitato come aveva detto, venite, vedete il luogo dove giaceva. E partendo presto, dite ai suoi discepoli che è resuscitato dai morti ed ecco vi precede nella Galilea. Là lo vedrete, ecco ve l'ho detto. Ed essendosene andate presto dal sepolcro, con paura e grande gioia, corsero ad annunziarlo ai suoi discepoli. Questo è il resoconto matteano. Quindi Matteo parla di un unico angelo seduto sulla pietra disceso dal cielo, con un terremoto e quindi il conseguente spostamento di questa roccia dall'entrata del sepolcro. Nel Vangelo di Marco invece voi vedete che c'è scritto: e passato il sabato Maria Maddalena e Maria di Giacomo e Salome comprarono aromi per venire ad ungerlo, e al mattino presto, il primo giorno della settimana, vengono al sepolcro al sorgere del sole. E già qui c'è la prima incongruenza, perché dall'altro lato le donne pare che fossero lì. E dicevano tra loro: chi ci rotolerà via la pietra della porta dalla porta del sepolcro? Questa domanda nell'altro Vangelo non c'era. E guardando in su osservano che era stata rotolata via la pietra perché era molto grande. Quindi trovano la pietra già spostata, le donne nel Vangelo di Marco. Ed entrate nel sepolcro videro un giovane seduto a destra, rivestito d'una lunga veste bianca. Qui più o meno ci troviamo. Si spaventarono, ma egli dice loro: non spaventatevi, voi cercate Gesù il Nazareno, il crocifisso, è resuscitato, non è qui. Ma ecco il luogo dove l'avevano posto, mandate e dite ai suoi discepoli, a Pietro, che vi precede nella Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Ed essi uscite fuggirono dal sepolcro, perché le aveva prese tremore e stupore, e non dissero niente a nessuno perché avevano paura. E questo non corrisponde, perché nel Vangelo di Matteo loro dicono tutto quello che gli era stato detto. Vangelo di Luca. Poi ritornate, prepararono, e questa è la prima parte, abbiamo detto gli aromi. Ora, il primo giorno della settimana, al mattino profondo, vennero al sepolcro, portando, al mattino profondo, quindi già non ci troviamo con i tempi, anche se bisogna vedere cosa intendiamo per mattino profondo, gli aromi che avevano preparato, ma trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro. Ora, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù, e avvenne che, essendo perplesse per questo, allora ecco, due uomini si presentarono ad esse in veste sfolgorante. Ora, essendosi esse impaurite e tenendo chinato il volto verso terra, quelli dissero loro: perché cercate il vivente tra i morti? Non è qui, ma è resuscitato. Ricordatevi come vi parlò quando ancora era nella Galilea, dicendo: il figlio dell'uomo deve essere consegnato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso e il terzo giorno risorgere. Qui addirittura uno dei due cita le parole di Gesù che precedentemente aveva detto, e termino con la lettura. Annunziarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria di Giacomo e le altre che erano con loro. Esse dicevano queste cose agli apostoli e parvero ad essi come una chiacchiera vana queste parole, e non credevano loro, ma Pietro, levatosi, corse al sepolcro e, chinatosi, scorge soltanto i panni di lino e tornò sui suoi passi meravigliato dell'accaduto. Il racconto di Luca, rispetto agli altri due racconti che abbiamo letto, è molto più ampio, ma adesso vediamo insieme questo problema dei due uomini e non di uno solo trovati dalle donne al sepolcro.